essenziali, di solito presto dimenticati, sono tuttavia la base naturale della fiducia in se stessi. Avere lontanissimi ricordi non è una mia esclusiva prerogativa. Si conoscono molti yogi che hanno mantenuto ininterrotta la coscienza di sé, nonostante il drammatico passaggio dalla vita alla morte e viceversa. Se l'uomo fosse soltanto una forma fisica, la perdita del corpo metterebbe davvero fine alla sua identità. Ma se per millenni i profeti hanno detto il vero, l'uomo è essenzialmente l'anima incorporea e onnipresente. Per quanto insolito, non è rarissimo avere chiare reminiscenze della prima infanzia. Nel corso dei viaggi che ho compiuto in numerosi paesi, ho incontrato alcune persone assolutamente attendibili che mi hanno parlato dei loro primissimi ricordi. Sono nato il 5 gennaio 1893 a Gorakhpur, nell'India nord-orientale, vicino alla catena dell'Himalaya, e vi ho trascorso i primi 8 anni della mia vita. Eravamo 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. Io, Mukundalal Ghosh, ero il 2° maschio e il 4° figlio. I miei genitori erano bengalesi e appartenevano alla casta Kshatriya. Entrambi erano stati dotati di una natura profondamente spirituale e il loro amore reciproco, dignitoso e tranquillo, non si esprimeva mai futilmente. La perfetta armonia che regnava tra loro era il fulcro attorno al quale turbinava l'esuberanza di 8 giovani vite. Mio padre, Bhagavati Charan Ghosh, era mite, grave, a volte severo. Pur amandolo molto, noi bambini ci tenevamo a rispettosa distanza. Matematico e logico di notevole statura, era guidato principalmente dall'intelletto. Mia madre, invece, era una vera regina di cuori e ci educava solo con l'amore. Dopo la sua morte, mio padre manifestò maggiormente la sua tenerezza nascosta. Mi accorgevo allora che il suo sguardo sembrava spesso trasformarsi in quello di mia madre. Sotto la guida materna, noi bambini facemmo i primi approcci dolci e amari con le sacre scritture. Per mantenere la disciplina, ella faceva ingegnosamente ricorso ad appropriati racconti tratti dal Mahabharata e dal Ramayana. In quelle occasioni, castigo e insegnamento andavano di pari passo. In segno di rispetto verso nostro padre, ogni pomeriggio nostra madre ci vestiva con cura per accoglierlo quando tornava dall'ufficio. Le sue mansioni erano pari a quelle di un vicepresidente in una delle più grandi società indiane, la compagnia ferroviaria Bengal Nagpur Railway. Poiché il lavoro lo costringeva a viaggiare, da bambino ho abitato con la mia famiglia in diverse città. Mia madre era sempre generosa con i poveri. Anche mio padre era di animo buono, ma estendeva al bilancio familiare il suo rispetto per la legge e per l'ordine. Una volta, per nutrire i poveri, mia madre spese in 2 settimane più di quanto mio padre guadagnasse in un mese. «Per favore, non ti chiedo altro che di mantenere la tua carità entro un limite ragionevole», le disse mio padre. Ma anche il più lieve rimprovero da parte del marito era penoso per lei. Senza far minimamente cenno a noi figli del loro dissapore, ordinò una carrozza. «Addio, torno da mia madre!» Antico ultimatum. Noi, sconcertati, scoppiammo in lacrime. In quel momento arrivò giusto in tempo lo zio materno, che bisbigliò a mio padre alcuni saggi consigli frutto, senza dubbio, di una saggezza secolare. E dopo qualche parola conciliante da parte di mio padre, mia madre, tutta felice, mandò via la carrozza. Così scomparve l'unica nube che io abbia mai notato fra i miei genitori. Ma ricordo una loro emblematica discussione. «Per favore, dammi 10 rupie per una povera donna che ha chiesto proprio ora il mio aiuto». Il sorriso di mia madre aveva un certo potere persuasivo. «Perché 10 rupie? Una è sufficiente». E per giustificarsi mio padre aggiunse: «Quando mio padre e i nonni morirono improvvisamente, conobbi per la prima volta la povertà. A colazione, prima d'andare a scuola, che distava parecchie miglia,